azzurra.
Pillola azzurra.
Fine della storia.
Fine della storia.
Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Pillola rossa.
Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
Pills.
Seguimi.
Ciao, piacere, io sono Pietro di Poliradio e oggi sono qui con Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore. Oggi è il 22 aprile ed è la giornata mondiale della Terra. Ciao Jacopo.
Buongiorno a tutti, buongiorno Pietro.
Innanzitutto volevo chiederti magari di introdurti un po' ai nostri ascoltatori di Poliradio.
Bene, io come mi hai presentato, io mi chiamo Jacopo Giliberto, sono un giornalista. Rispetto alla vostra età media di ascoltatori, io sono un anzianissimo boomer perché sono nato nel 61, quindi ormai sono nato quando c'erano ancora i treni a vapore. Ne ho un vaghissimo ricordo dei treni a carbone infantile e mi ritrovo adesso in un mondo assolutamente cambiato. Mi occupo in prevalenza di tematiche energetiche e ambientali, secondo i casi, oppure ambientali ed energetiche, che sono strettamente in correlazione fra loro. Secondo i periodi sono più rilevanti, più calde le tematiche ambientali, in altri periodi sono più calde quelle energetiche. Ecco, incrocio un po' questi due segmenti con un'attenzione anche agli aspetti tecnologici, agli aspetti sociali e lavoro ovviamente soprattutto per iscritto sul Sole 24 Ore e sul sito, sulla carta e così via.
Ecco, siamo proprio qui, come dicevo prima, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, perché proprio oggi è uscito in edicola insieme al Sole 24 Ore il libro dell'ecologia, che fa parte della serie delle grandi idee spiegate in modo semplice, che quindi vuole portare all'attenzione del lettore la tematica dell'ecologia, che negli ultimi anni si può dire forse è stata dalla gente comune molto sottovalutata. E soprattutto, magari la mia prima domanda è: in questo periodo particolare di quarantena, dove tutti i media e comunque la maggior parte delle attenzioni sono concentrate sul coronavirus e sulla risoluzione di questo problema mondiale, c'è ancora qualcuno che si sta concentrando sul clima oppure c'è addirittura qualcuno che contrariamente sta mascherando questa mancanza di attenzione parlando solo di coronavirus? Perché mi viene in mente che leggevo qualche settimana fa che tutte le scadenze per gli accordi climatici, ora non si sa più che fine faranno queste scadenze, quando verranno trovati gli accordi tra i paesi, tra i più grandi paesi del mondo, insomma.
Infatti è un problema a molte facce. Era in programma per fine novembre tutti gli anni, e me ne sono seguite un'enormità, tutti gli anni tra novembre e dicembre c'è la cosiddetta COP, Conference of Parties, che è la conferenza delle parti tra dell'ONU, organizzata dall'ONU sul cambiamento climatico, organizzata dalla segreteria sul cambiamento climatico. E quest'anno era in programma un doppio appuntamento, un appuntamento misto italo-scozzese. In ottobre ci sarebbe stato la preparazione dell'evento a Milano, e poi a novembre si sarebbe tenuta appunto la COP 25 a Glasgow in Scozia, per decidere queste, no, come ogni anno, per decidere i programmi e gli interventi collettivi internazionali mondiali a tutela del clima. Che problema c'è? C'è il problema che è emersa questo coronavirus, che ha fatto rinviare non solamente tutti gli eventi di questo periodo in cui noi ci troviamo oggi, ma anche quelli a venire, in particolare quelli di Milano e quello più importante di Glasgow di fine novembre. E quindi tutte le politiche ambientali che vi sono collegate ovviamente sentono un indebolimento dal fatto che non ci si ritrova, no, tutti i paesi del mondo, non si ritrovano in questo appuntamento. Chiaro che una parte del negoziato continua in modo trasversale, in modo tecnologico, come stiamo facendo noi adesso, per cui con gli strumenti di comunicazione, però non è la stessa cosa. Cioè, un negoziato fatto di faccia, con relazioni continue, con scambi continui tra le varie, tra gli Sherpa, i vari gruppi negoziali, è una cosa diversa rispetto alla distanza che impongono le tecnologie. Questa è una prima considerazione. Una seconda considerazione, che parla di indebolimento delle politiche, e ne scrivo oggi sulle 24 ore. Stiamo parlando oggi giornata della Terra, per cui 22 aprile, su Sole 24 ore di oggi c'è un mio articolo in cui dico attenzione con quello che sta accadendo sul petrolio, e sto parlando di prezzi, ci potrebbe essere un indebolimento delle politiche ambientali.
Perché, spieghiamo un po', io mi sono letto qualche articolo appunto per quanto riguarda il petrolio, cioè ieri addirittura è andato in negativo, correggimi se sbaglio, in poche parole gli estrattori di petrolio hanno dovuto pagare qualcuno che ritirasse i barili di petrolio per evitare di fermare, diciamo, l'estrazione. Perché in realtà in questo momento in cui soprattutto vedevo anche recentemente un'immagine, soprattutto mi viene in mente gli aerei, sono totalmente, il traffico aereo è ridotto del 90% rispetto a 12 mesi fa, nessuno sta più consumando questa risorsa. E un po' io non sono esperto del settore, però l'idea che mi è un po' venuta in mente è: quindi prima ne utilizzavamo troppo, diciamo, di petrolio, estraendolo ed inquinando. Ora che in realtà il consumo è praticamente, non dico quasi annullato, ma quasi, comunque si continua ad estrarlo, preferendo di pagare qualcuno che venga a ritirarcelo piuttosto che preservarlo, mettiamola così.
Sì, esattamente, è chiaro, non si tratta, in questo caso i prezzi negativi non sono sul petrolio fisico che viene estratto oggi, sono dei derivati, dei futures, delle formule contrattuali particolari, però comunque anche sul cosiddetto fisico, cioè sull'oggetto petrolio, comunque i prezzi sono veramente bassissimi. Ci sono certe sedute in questi giorni che si fermano a $10, a meno di $10, e sui cosiddetti WTI, cioè lo standard petrolifero texano, e sul cosiddetto Brent. Il Brent è un pozzo petrolifero che si trova nel Mare del Nord, di fronte tra la Scozia e la Norvegia, e che è lo standard, non è l'unico petrolio, ma sono, non sono gli unici due, ma sono quelli che, come dire, danno il prezzo. Ecco, sono prezzi bassissimi, consumi molto bassi. È uscita ieri la rilevazione del Ministero dello Sviluppo Economico per l'Italia per il mese di marzo. Mese di marzo vuol dire che i primi 10 giorni consumi normali, le seconde due decadi, cioè dal 10-11 marzo fino alla fine del mese, invece consumi sotto clausura sanitaria. Ecco, i consumi di marzo sono stati meno 31%, consumi petroliferi italiani marzo. Stime di mercato dicono che per aprile avremo il meno 50% circa di mercato, dimezzamento del mercato e dei consumi petroliferi italiani. Però petrolio, prego, fammi una domanda.
E questo quindi mette anche, diciamo, anche un altro punto di vista, cioè comunque ci sarà anche una crisi per i produttori e i venditori di energia.
Beh, non così tanto, nel senso che un petrolio così basso incentiva viceversa a consumarlo di più. Per questo dico che ci sono delle ambiguità, cioè è molto ambiguo come procedimento, come procedere, come processo. Quindi noi abbiamo ridotto i consumi, il prezzo è sceso, c'è troppa abbondanza di petrolio, quindi il prezzo è sceso, solita questione, no? Della domanda e offerta, meccanismi di mercato di domanda e offerta. prezzo sceso incentiva i consumi. E problema che dovranno affrontare i nostri negoziatori e chi fa le grandi politiche ambientali, il problema è che quando tra qualche settimana o qualche mese ripartiranno gli ordinativi per le automobili, per esempio, col petrolio così basso, non dico negativo, ma che costa veramente poco, chi investirà per esempio in automobili elettriche più care o piuttosto che in automobili che vanno a gasolio e che quindi costerà meno il gasolio, costeranno meno i combustibili? Chi investirà in centrali elettriche con tecnologie rinnovabili e chi invece approfitterà della situazione purtroppo e investirà su vecchie centrali a carbone o comunque energie fossili perché molto più economiche, molto più competitive? Cioè c'è questa continua ambiguità tra le spinte che aiutano l'ambiente e le spinte che invece frenano l'ambiente a vantaggio ovviamente del guadagno immediato.
Che poi quindi è un po', si potrebbe dire, il discorso del guardare molto a breve termine, quindi fino a poco tempo fa io dico anche grandi case automobilistiche spingevano sull'elettrico perché l'elettrico era il nuovo trend del mercato, ora in così poco tempo si può invertire, però se avessimo invece tutti una visione più a lungo termine potrebbe forse essere questa l'occasione per renderci conto che il petrolio diventa insostenibile partendo da una considerazione economica, ma poi tornando a quello che è il tema odierno, soprattutto oggi 22 aprile, giornata mondiale della Terra, proprio a livello di inquinamento, cioè ci possiamo ancora permettere di inquinare così tanto e di rovinare così tanto il nostro pianeta?
Ma probabilmente no, questa è la risposta che ci diamo noi ovviamente, però poi dobbiamo intervenire, dobbiamo ragionare con i meccanismi dell'individualismo, dell'egoismo che competono sempre contro il nostro desiderio in un certo senso è anche egoistico, il nostro desiderio di vivere in un mondo migliore. Attenzione, il coronavirus da un'altra lettura di tipo ambientale, non è vero che abbia ridotto le emissioni così tanto come ci stiamo raccontando, i cieli sono più puliti, il cielo è più blu e l'acqua è più pulita e nella laguna di Venezia sguazzano i delfini, cioè sì, è passato un delfino qualche giorno fa attraverso la laguna di Venezia e ogni tanto succede che sia inquinato o no, cioè non è cambiato così tanto, non è che abbiamo smesso di inquinare, la nostra percezione è un mondo forse, è possibile forse un mondo più pulito, cioè ci stiamo delineando un mondo più pulito attraverso questo blocco, stiamo immaginando come potrebbe essere un mondo migliore attraverso questo terrificante blocco sanitario che è ovviamente un evento negativo, ma all'interno dell'evento negativo riusciamo a distinguere, a traguardare qualcosa che potrebbe essere veramente interessante, cioè un mondo migliore.
Esattamente, cioè io leggevo anche un altro tuo articolo sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa, dove appunto veniva smentito questo diciamo unica causa-effetto, cioè il lockdown è l'unico motivo per il quale c'è meno inquinamento e l'aria più pulita. In realtà, come hai riportato tu sul Sole 24 Ore, ci sono studi che ci dicono che anche le condizioni climatiche di questo periodo hanno aiutato, in base agli studi che ha fatto l'ARPA, diciamo ad avere un'area più pulita, soprattutto in Lombardia e nella città di Milano.
Sì, dedichiamo un minuto a questo tema. Sì, è una cosa molto interessante perché noi vediamo sempre l'immediato, abbiamo la memoria sull'oggi. Io in particolare vivo come un gatto in un continuum di presente, ma che è un modo bellissimo di vivere, però bisogna anche riuscire ad avere la serialità nel tempo, la lettura diacronica attraverso il tempo. E allora, che cosa ci dice l'ARPA? Attenzione, che in tutti gli anni, a marzo e ad aprile, c'è un miglioramento delle condizioni dell'aria, della qualità dell'aria. Perché? Perché l'aria è più instabile, c'è il passaggio dall'inverno, per cui dalle lunghe giornate a cielo grigio coperto all'estate, e quindi in questa fase di transizione abbiamo molte giornate ventose, molte giornate di pioggia che lava l'aria, per cui abbiamo queste alternanze veloci di stati meteorologici diversi, e questo abbassa moltissimo l'inquinamento, inoltre si spengono i riscaldamenti, cioè abbiamo tutta una serie di elementi che in tutti i mesi, tutti gli anni, nei mesi di marzo-aprile c'è un abbassamento medio dell'inquinamento. E ci siamo capitati adesso in contemporanea con il blocco del traffico, quindi noi vediamo il doppio effetto, sommarsi di una riduzione delle nostre emissioni. Però soprattutto, che è il fattore più condizionante in assoluto sulla qualità dell'aria, soprattutto vediamo un clima più instabile che ci pulisce l'aria molto più spesso e molto più velocemente.
Quindi siamo stati un po', tra virgolette, fortunati a poter avere questo doppio effetto, che magari crea un po' appunto di ispirazione nei cittadini, diciamo così, che potrebbe suscitare in loro quel mostrare che effettivamente è possibile avere una città, un'aria più pulita, una città più pulita, più vivibile, perché io che comunque vivo fuori Milano, ma Milano la frequento abbastanza spesso, davvero in alcuni momenti si sente proprio questa insostenibilità dell'aria.
Dunque ci sono, è un processo molto interessante che sta accadendo in molte città, non solamente a Milano, è un processo che è nelle principali città del mondo, che è il riprogettare la mobilità per il dopo, cioè per quando verrà tolto questa clausura sanitaria ai nostri movimenti. Ne ha parlato ieri, il 21 aprile, il Guardian, il giornale inglese Guardian, con un lungo articolo dedicato proprio al caso Milano, ma non è solamente il caso Milano, un po' anche Parigi, altre città stanno facendo lo stesso tipo di percorso, cioè ridisegnare una mobilità sostenibile per il dopo. Che cosa si sta scoprendo? Ci sono stati fatti dei sondaggi d'opinione tra i cittadini, non solamente Milano, in generale. Che tipo di mezzo userai quando sarà finito? E c'è un forte spostamento verso il veicolo privato. E questa è una cosa molto importante, cioè mentre noi diciamo vogliamo il veicolo pubblico, per cui il mezzo pubblico, l'autobus, il tram, la metropolitana, il treno, vogliamo il car sharing, il bike sharing, questo come dire, come ispirazione, ma dal punto di vista della singola persona, moltissimi avranno paura, una paura diventeranno come la peste, in senso non figurato, in senso letterale, tutti i mezzi condivisibili con estranei, cioè c'è ancora, rimarrà la paura del contagio. Salire sui mezzi pubblici che avrà toccato il corrimano, entrare in metropolitana e scorrere lungo le scale, il corrimano delle scale o i sostegni nei treni o nelle metropolitane o negli autobus, reggersi gli appositi sostegni. È una cosa che può dare molto fastidio oggi, immaginare di dover toccare le cose che hanno toccato persone di cui non si conosce lo stato di salute o lo stato di igiene. E lo stesso vale per lo sharing. Il car sharing, ma chi ha toccato questo volante prima di me? Chi ha toccato questo manubrio prima di me? Ecco, quindi moltissima mobilità si sposterà sul mezzo privato, per cui tendenzialmente l'automobile. Però significa un aumento del traffico, questo, del traffico auto. È un forte problema. Bisogna riuscire a fare una politica di mobilità che aiuti noi singoli cittadini, nel momento in cui risceglieremo in che modo muoversi, lo faremo in modo sostenibile, diverso purtroppo dal mezzo pubblico o dal mezzo condiviso. Per cui ci dovranno essere delineati dei percorsi per poter usare la propria bicicletta, la propria scooter, meglio se è elettrico, la propria vettura, con un incentivo verso le vetture elettriche, cioè verso forme più sostenibili rispetto a quelle ordinarie.
Sì, leggevo anche io l'articolo che hai citato del Guardian, che Milano sta pensando di allargare, partendo da Corso Buenos Aires, la parte pedonale e ciclabile. per dare più spazio. Oltretutto in una città come Milano questo si presta molto, perché la superficie proprio di Milano è molto piccola rispetto ad altre città, basti pensare anche solo Roma, dove sarebbe già più difficile, insomma, permettere questi spostamenti. Rimane però il problema di tutte quelle persone che vengono dall'Interland, cioè da fuori città, che ogni giorno si recano a Milano per lavorare.
Persone che oggi fino a un mese e mezzo fa, fino a due mesi fa, prendevano il treno delle Trenord, maledicendo la qualità del servizio, oppure i parcheggi di scambio con l'automobile, posteggiavano l'automobile e poi prendevano la metropolitana, che tra alcune settimane ricominceranno a muoversi e a fare i pendolari, però con questo grandissimo sensazione di fastidio, di disagio.
Le persone si dovranno appunto riabituare a muoversi, e io credo che magari nelle grandi città questo problema possa anche essere risolto. Però immagino, ad esempio, io vivo in Brianza, dove magari c'è necessità anche solo per tornare a scuola, io penso a settembre, magari di fare 10-15 km, e si parla ad esempio di aumentare il numero di corse dei mezzi pubblici, però ci sono anche dei problemi, diciamo, logistici. Si vedrà come in realtà riusciremo ad uscirne, insomma, senza nulla togliere, che magari si può anche scoprire che è solo una paura psicologica più che di reale possibilità di contagio, cioè la permanenza poi del virus sulle superfici è ancora tutta da provare.
Sì, naturalmente, però è anche una propensione, anche per fortuna, anche all'igiene, una comprensibile spinta verso un mondo più pulito, non solamente dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sanitario. Quindi è anche un desiderio comprensibile e legittimo, e che proviamo tutti, ovviamente, di avere un mondo più pulito anche in senso igienico. Un'altra considerazione che mi permetto, Pietro, è: ricordiamoci del tema rifiuti. Ricordiamoci, è un tema fondamentale. Ci sono milioni di rifiuti che produciamo, milioni di tonnellate di rifiuti che produciamo ogni anno, e dobbiamo fare in modo, oggi è la giornata dell'ambiente, dell'ambiente e della terra, dobbiamo fare in modo di ridurre e di riciclare quanto più possibile.
Esatto, perché in un periodo come questo era proprio una delle domande che volevo farti. Io ho trovato due temi. Il primo tema è quello degli oggetti usa e getta, perché appunto un oggetto usa e getta è molto più igienizzato di un oggetto che viene riutilizzato più volte. Quindi, ad esempio, immagino, al di là di tutti non so, di tutte gli utilizzi usa e getta che magari saranno costretti a fare i ristoranti o le mense aziendali che magari già fanno, oltre a quello anche il food delivery, ad esempio, sì, è molto comodo perché ci arriva il cibo a casa, però ci sono degli imballi che diversamente non ci sarebbero, e questo è un tema. Il secondo tema è poi quello, appunto, di igienizzare sia i mezzi pubblici, quindi utilizzando comunque dei prodotti chimici che vanno prodotti, e soprattutto dei rifiuti ospedalieri, perché se ne producono sempre di più. Ascoltavo la televisione in un programma questo tema: si producono sempre più rifiuti e soprattutto si ha sempre più paura che il virus rimanga sopra questi rifiuti, quindi vanno tutti buttati molto più frequentemente e molto in quantità molto, molto maggiori. Quindi c'è anche questo impatto.
Sì, anche purtroppo a vantaggio dell'incenerimento, che non è la soluzione di smaltimento preferibile, ma dal punto di vista igienico è quella che riduce di gran lunga meglio di tutti l'impatto sanitario. Ci sono altre considerazioni. Abbiamo la nostra propensione di questi ultimi anni della società era andare verso una riduzione dell'imballaggio, come facendo un maggiore ricorso nei nostri consumi quotidiani ai prodotti sfusi, che è una spinta verso il prodotto ritenuto più sostenibile, più buono, più fresco e così via, rispetto al prodotto confezionato. Sto pensando, per esempio, a tutta la sezione ortofrutta nella grande distribuzione, per cui quando si entra nei supermercati, tutta la prima sezione dedicata in genere al fresco, tutti i prodotti freschi, e gran parte dell'ortofrutta tradizionalmente è disimballata, cioè le cassette e il servite vedono soli attraverso il guantino e i sacchettini con la pesatura, che dava al consumatore un'idea appunto di maggiore naturalità del prodotto. Adesso, con il fenomeno di cui siamo testimoni di questi mesi, cambiando la percezione, cioè viene preferito il prodotto imballato, cioè la mela nella confezione da 4 mele ricoperta dal polietilene, per esempio, e così via, i carciofi, l'imballato viene percepito più igienico, più sicuro, si sa che non è stato esposto al fiato, agli starnuti, alle toccature di persone sconosciute, e quindi viene percepito più sano, più igienico, mentre il prodotto sfuso viene percepito come possibilità di contaminazione. Questo è un cambiamento sociale molto interessante. Non sto dicendo è meglio l'una o è meglio l'altra cosa, sto dicendo un cambiamento sociale che dobbiamo osservare con attenzione, che viene indotto proprio da questi fenomeni come il contagio di questi mesi. L'altro concetto è appunto attenzione al modo in cui viene smaltito il rifiuto, come viene smaltito. Il riciclaggio sicuramente è il modo migliore, la discarica ovviamente è il modo peggiore, e in mezzo ci sta tutta la tastiera di soluzioni diverse tra la discarica e il riciclo, addirittura anzi il riutilizzo sarebbe l'ideale. In mezzo c'è l'inceneritore termovalorizzatore, chiamiamolo come vogliamo, poi il rendimento energetico, i casi per esempio di Brescia, di Milano, in cui buona parte delle due città sono riscaldate attraverso questo particolarissimo combustibile che è appunto la spazzatura, per cui il beneficio ambientale sulle emissioni è evidente, che sono state spente migliaia di caldaie condominiali o domestiche per essere dalla combustione imprecisa, e vengono trasferite questa combustione imprecisa e a singhiozzo delle caldaie domestiche e condominiali, viene trasferita in un impianto controllato e così via. Però questa soluzione, che ovviamente è meglio della discarica, ha questa ambiguità, cioè ha l'ambiguità tra sicuramente di fronte al rischio di contagio, di fronte al rischio di contagio del virus, ma in generale della sanificazione del rifiuto, che è un oggetto per sua natura sporco, per cui è un processo di pulizia, però non è, chiaramente non ha lo stesso valore ambientale che può dare il riciclo, è sicuramente la cosa più importante.
Sicuramente. E, io ho pensato questa cosa, visto che oggi, con l'uscita di questo libro, diciamo che il Sole 24 Ore vuole divulgare questo tema di ecologia attraverso appunto questo volume che, ricordiamo, possiamo trovare in edicola legato al Sole 24 Ore, che, dove vengono analizzati dei concetti fondamentali che vengono presentati al lettore con delle soluzioni immediate, quindi illustrazioni, didascalie che sono abbastanza fruibili per tutti, diciamo. Quindi è un'idea di divulgazione di questa tematica. Io pensavo questa cosa, ma tra 100 anni sicuramente sui libri di storia sarà scritto del coronavirus, verrà studiato a scuola, come ad esempio noi adesso studiamo la prima e la seconda guerra mondiale, che sono avvenute meno di 100 anni fa. Le prossime generazioni studieranno anche il coronavirus. Rimarrà anche nell'educazione, nella sensibilizzazione dei futuri cittadini, anche una parte che riguarderà il clima e il nostro modo di consumare, oppure verrà totalmente trascurata questa questione?
Io qui, voi non lo vedete perché siamo in radio, ma io davanti ho una grande sfera di cristallo e ho un turbante, sono un ottimo indovino e qui mi esibisco nelle mie qualità divinatorie e posso dirti che sicuramente sia grazie all'evoluzione della società, sia grazie, non scordiamolo, all'evoluzione della tecnologia e sia grazie anche al miglioramento nostro personale, secondo me tra 100 anni avremo dei comportamenti avranno dei comportamenti molto molto più sostenibili rispetto a quelli che abbiamo noi oggi. Sto solamente osservando il percorso che abbiamo seguito noi europei per primi. Siamo nel giro di 150 anni da un mondo basato sul carbone, sull'acciaio, siamo passati a un mondo del petrolio e della plastica e adesso a un mondo del silicio e del silicio, cioè il silicio per produrre energia e il silicio per produrre tutto il resto attraverso le conoscenze informatiche e le scienze dell'informazione. Ecco. Questa evoluzione l'abbiamo anticipata noi, riducendo mano a mano il nostro impatto ambientale, aumentando la quantità della disponibilità di beni e di benessere, e piano piano viene seguito dagli altri paesi, dalle altre popolazioni, a mano che arrivano anche loro accedono a delle migliori tecnologie. Basta pensare a quello che sta accadendo in Cina, che fino a 5 anni fa era un grande buco nero dell'inquinamento e adesso sta facendo una prodigiosa evoluzione. Non sto dicendo che ha smesso di inquinare la Cina, sto dicendo che sta facendo un percorso evolutivo molto importante e molto interessante verso una maggiore sensibilità ambientale.
Speriamo, io mi auguro davvero che sia così, anche perché comunque credo che per quanto riguarda appunto certi aspetti, oltre ad essere aumentata la nostra consapevolezza in generale su certi temi, si sia anche arrivati a, diciamo, a un punto di non ritorno dove è molto difficile continuare su quella strada. Per quanto riguarda invece il nostro nuovo modo, che poi sarà a quanto viene detto di vivere dopo il coronavirus, quindi con magari una presenza domestica oltre il lockdown sempre più maggiore, come stanno cambiando o come cambieranno i consumi domestici degli italiani e comunque la produzione di rifiuti domestici?
Secondo me andremo comunque a una tendenza, a una riduzione dell'impatto della nostra vita quotidiana sull'ambiente. Aumenterà il ricorso, le ore passate in casa, si è riscoperto che è piacevole stare in casa, quando non è una tortura ovviamente, ci sono condizioni, ogni persona ha condizioni ovviamente domestiche diverse, però si è visto anche dai consumi di farina, no? Avete letto, abbiamo letto tutti sulle cronache nelle scorse settimane, la scomparsa della farina, del lievito, perché molte persone hanno cominciato a riscoprire queste piccole attenzioni per le attività domestiche che prima erano tralasciate. Grande consumo di merendine già confezionate, si è passati a un grande consumo di torte e pizze fatte in casa, con esperimenti, avete visto tutti sui social, con esperimenti anche poco riusciti, perché alcune persone sono assolutamente negate a questo tipo di attività. Però è molto interessante questo percorso di riscoperta dei valori domestici. Chiaramente, diceva il grande scrittore russo Leone Tolstoi, diceva tutte le famiglie felici sono felici nello stesso modo, le famiglie infelici, ciascuna è infelice a modo suo. Ecco, la costruzione domestica per molti di noi è una grande risorsa, dobbiamo sempre ricordarci che ci sono persone che non la stanno vivendo bene per motivi sanitari, per motivi di carattere o semplicemente per motivi di qualunque altro tipo.
e speriamo che anche questa situazione per ogni aspetto possa appunto migliorare per tutti. E quindi si può anche dire, come l'ultimo esempio che hai fatto tu, ad esempio della farina, della riscoperta di queste attività, che questa, diciamo, pandemia possa magari anche essere l'occasione, oppure avrà un impatto positivo sulla sensibilità delle persone riguardanti temi come l'ambiente o appunto il rispetto del nostro pianeta.
Io sì, Pietro, io me lo auguro vivamente, non so se riusciremo, perché ogni persona è diversa, ma come sui grandi numeri, sulle grandi tendenze, penso di sì. Ci saranno sempre, come sempre, le pulsioni verso l'egoismo, ad acquistare la benzina a bassissimo costo e a bruciarle forsennatamente. Poi ovviamente quando si toglierà il tappo ci metteremo a viaggiare come i disperati per i primi giorni, a riscoprire la bellezza del movimento, però io credo che questo percorso che ci sta insegnando questo maledettissimo virus che ha ucciso talmente tante persone, però ci sta insegnando anche a rispettare di più quello che ci sta attorno, ad amare di più quello che abbiamo.
Ecco, io ho finito le mie domande, e soprattutto questo tuo ultimo augurio lo condivido anch'io. Volevo chiederti se hai qualche altro spunto di riflessione o qualche altro appunto che ti eri segnato da sottoporre ai nostri ascoltatori.
Solamente un dato: attenzione sul clima. Il adesso con la ripartita, con la risalita tipica dell'emissione, abbiamo superato le 440 parti per milione. L'anidride carbonica ha superato in atmosfera le 440 parti per milione, sono veramente tanti, 0,04%, è veramente tanto nell'aria, c'è sempre il rischio di cambiare il clima, e lo vediamo anche da questi segnali impercettibili di questa estate anticipata che ci fa venire voglia di uscire disperatamente, però è quello che ci dice Greta Thunberg da Stoccolma, ci dice: attenzione, non facciamoci del male.
Grazie mille anche per averci ricordato, insomma, questo messaggio, questo monito per tutti noi di non abbassare mai la guardia e di smettere di fare del male alla terra, che poi significa fare del male a tutti noi, causando dei problemi climatici che forse, hanno sicuramente un impatto meno visibile di quello che sono purtroppo le migliaia di morti così veloci causa coronavirus, però a lungo diciamo con una visione di lungo termine sicuramente si può dire che avranno degli effetti quantomeno devastanti, tanto quanto il coronavirus, se non molto maggiori, insomma,
e molto più duraturi. Un saluto a te, Pietro, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille della chiacchierata, e potete trovare, vi ricordo, in edicola oggi il libro dell'ecologia allegato al Sole 24 Ore, e poi tutti gli articoli di Jacopo Giliberto su il Sole 24 Ore online e sulla carta stampata. Grazie mille,
un saluto a tutti,
ciao.